Buongiorno amici e ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Più. Oggi insieme faremo una passeggiata alle falde del Morrone sulle orme di Papa Celestino V nel Parco Nazionale della Maiella in Abruzzo. L'area dell'escursione è caratterizzata da uno straordinario intreccio di elementi paesaggistici, archeologici, artistici e storici. È un facile percorso ad anello, vario e molto panoramico, nei dintorni di Sulmona. Il punto di partenza è l'Abbazia di Santo Spirito al Morrone, detta comunemente Badia Morronese, che ha rappresentato per secoli il più importante e celebre insediamento della Congregazione dei Celestini, nonché il fulcro della vita culturale, religiosa e civile del vasto territorio. Mi appaiono subito le possenti mura settecentesche e lo svettante campanile. Il complesso monumentale è di forma quadrangolare ed è composto da una chiesa settecentesca e da un imponente monastero che si articola su cinque cortili interni. Sorge a 5 km dal centro di Sulmona in località Badia. Le sue origini sono legate alla figura di Papa Celestino V, monaco benedettino eremita, fondatore dell'Ordine dei Monaci Celestini. Sarà lui a iniziarne la costruzione, ampliando probabilmente la chiesetta di Santa Maria risalente alla prima metà del XIII secolo e promuovendo poi la costruzione di una nuova chiesa dedicata allo Spirito Santo con annesso monastero. Abitato dai monaci fino alla soppressione napoleonica degli ordini religiosi, questo complesso cambiò diverse destinazioni d'uso, da Collegio Reale dei Tre Abruzzi, poi ospizio di mendicità, quartiere militare e infine casa di reclusione. È possibile oggi visitare il refettorio, una vasta sala decorata da pitture murali impreziosite da ricche decorazioni in stucco. La scala monumentale è composta da due gradinate simmetriche in pietra bianca della Maiella e l'imponente chiesa. Alla fine del muro di recinzione, un vialetto con l'indicazione base addestrativa di Fonte d'Amore consente di dare un'occhiata esterna agli ambienti della base e al monumento dedicato al capitano pilota Francesco Santoro, morto tra barbare e torture il 23 ottobre 1943. Qui infatti sorgeva il campo di concentramento 78, dalla numerazione che i tedeschi diedero a tutti i campi sul territorio italiano, che deriva da un più vecchio campo di concentramento fatto costruire per i prigionieri della Prima Guerra Mondiale. Dopo l'armistizio dell'8 settembre, molti prigionieri, tutti di origine anglosassone, si diedero alla fuga con la speranza di passare il fronte e tornare a casa. Salirono sulla montagna o si rifugiarono nei paesi che circondano la Valle Peligna, dove i semplici abitanti li tennero disinteressatamente nascosti. Raggiungo ora la Fonte d'Amore. La fontana celebrata da Ovidio Publio Nasone, il celebre poeta della Roma antica, nato proprio a Sulmona nel 43 a.C. Fin dai tempi remoti, considerata miracolosa per le sue acque, dotate, secondo la leggenda, di poteri straordinari e afrodisiaci. Inserita in un piccolo spiazzo lastricato, la fontana si presenta con la sua struttura piuttosto semplice, ovvero un muro rettangolare in conci di pietra squadrati. L'acqua sgorga dalle cannule di due piccoli rosoni laterali e da una larga fenditura centrale e si riversa in una bassa vasca dal bordo curvilineo e in due bacini quadrangolari in pietra posti ai lati. Non mancano ovviamente i versi più famosi di Ovidio riportati sulle tabelle esposte, ma si possono notare anche due date impresse sulla fontana che ne avvalorano l'importanza storica, 1838 e 1919, con la scritta Fontana della Vittoria, a rievocare la conclusione della Prima Guerra Mondiale. Come tradizione vuole, le particolari virtù delle sue acque si ricollegano alla memoria del poeta latino Ovidio, l'autore degli Amores e dell'Ars Amandi, che sembra proprio in questo luogo appartato, poco distante dalla sua abitazione, tenesse i suoi numerosi convegni amorosi con l'amata Corinna, quando tornava da Roma. E secondo antiche credenze, bere 5 sorsi attinti da questa fonte suggellerebbe eterno amore. Da qui proseguo in salita tra gli ulivi in direzione delle incombenti pareti rocciose del Morrone. Tra pini e cipressi, attraverso le pendici della montagna con un bel panorama sulla Conca Peligna, arrivo alla recinzione dell'area archeologica e per un cancello aperto entro a visitare i resti della chiesetta celestiniana e delle terrazze del Tempio Italico Romano. Il santuario è dedicato ad Ercole Curino e sorge nei luoghi che la tradizione locale ha da sempre associato al poeta latino. Fino al 1957, anno in cui iniziarono gli scavi, si riteneva infatti che gli antichi resti architettonici appartenessero alla villa di Ovidio. I resti indicarono però che non si trattava di un'abitazione, ma di un'opera architettonica di ben maggiori dimensioni, riferibili ad un importante luogo di culto costruito su terrazzamenti artificiali, con ambienti voltati a botte, ampie gradinate, porticati, pavimenti mosaicati, pareti affrescate, altari e una fontana, dove i fedeli sostavano per purificarsi. L'origine del culto di Ercole, invece, è forse correlata all'esistenza di sorgenti e polle d'acqua, di grotte e anfratti naturali, ove l'unione dei due elementi terra-acqua suggerivano la presenza del soprannaturale e del divino. Qui le popolazioni locali dedicarono un tempio all'eroe, perché figura particolarmente legata al mondo della pastorizia. Un forte terremoto causò con molta probabilità la frana che determinò il collasso delle strutture e il riempimento dell'area con materiale detritico. Ciononostante, il sito continuò ad essere frequentato e il perdurare della sacralità è confermata nel Medioevo anche attraverso la figura ascetica di Celestino V. Attraverso un ripido sentiero a tratti scalinato e scavato nella roccia, in circa 20 minuti arrivo all'eremo di Sant'Onofrio al Morrone a 637 metri di quota. L'eremo risalente al XIII secolo è il luogo dove Fra Pietro Angelerio del Morrone ricevette la visita della delegazione del conclave che gli annunciava l'elezione a Papa col nome di Celestino V, successivamente canonizzato come San Pietro Confessore. Oasi di pace e spiritualità ospita la grotta che fu il primo umile rifugio dell'eremita. Al suo interno i pellegrini vi compivano un rito antico e apotropaico per guarire, come vuole la tradizione, dai dolori articolari, giacendo per qualche istante sulla spelonca rocciosa che fu il giaciglio del santo. Restaurato dopo le cannonate dell'ultima guerra, l'eremo conserva ancora l'aspetto arcigno che aveva all'epoca. La costruzione sfrutta alcune cavità naturali che man mano vengono allargate e adattate. Le dimensioni del nucleo originario erano sicuramente inferiori rispetto a quelle odierne. L'altare e le pareti della chiesa erano dipinti in puntinato rosso mattone, con motivi floreali tipici dell'arte popolare. Nella parte retrostante l'altare, tramite due piccole porte, si accede al nucleo iniziale dell'eremo e da qui ad una grotta che man mano si restringe in un cunicolo non completamente esplorato e in cui sono stati rinvenuti i resti di sepolture. L'eremo conserva l'oratorio, diversi affreschi e una serie di celle locali che hanno ospitato figure isolate di religiosi ed eremiti laici. Attraverso una scalinata si arriva al piano superiore, dove si trovano altri locali di servizio ed una terrazza panoramica, dalla quale i fedeli, durante i pellegrinaggi o in concomitanza con alcune ricorrenze religiose, sono soliti lanciare sassi a simboleggiare l'allontanamento dalle tentazioni. Nella zona sottostante all'eremo si apre una piccola grotta scavata nella pietra, detta culla di Sant'Onofrio, in cui forse il santo si ritraeva in preghiera e dove ancora oggi i fedeli praticano la strofinazione rituale o si bagnano con l'acqua di stillicidio per ottenere la guarigione dai mali. Mi sposto ora di qualche chilometro per andare a visitare un piccolo gioiello, conosciuto soprattutto perché ha dato i natali ai nonni di Madonna e a quelli paterni di Mike Pompeo, segretario di Stato americano sotto la presidenza di Donald Trump. Pacentro, minuscolo borgo medievale abruzzese, famosissimo negli Stati Uniti, forse più che in Italia. Stretto tra i monti tanto da ridurre il suo orizzonte, ma in compenso riparato dalla furia dei venti, dove i boschi ossigenano l'aria e le acque sgorgano fresche dalle numerose sorgenti della Maiella. Poco più di 1000 abitanti, immerso nel Parco Nazionale della Maiella, arroccato sulle medie colline a circa 700 metri di altitudine sulle pendici delle montagne del Morrone, questo villaggio pittoresco è di fatto un borgo montano, dove si sta bene tutto l'anno. Non fa mai troppo caldo d'estate e neppure troppo freddo d'inverno. Perfetto per trascorrervi le vacanze, anche senza che i nonni vi siano nati. A guardia dell'ingresso della Valle Peligna, su cui si affaccia Pacentro, c'è il Castello Caldora, con le sue tre torri quadrate e i tre torrioni rotondi, circondate dal tipico fossato. Le due torri più alte hanno un'elegante merlatura con coronamento di beccatelli scolpiti con figure antropomorfe, mentre i torrioni arcircolari presentano feritoie per archibugi e bombarde. Faceva parte del sistema difensivo della Valle Peligna. I vicoli acciottolati si inerpicano su per il paese come un serpente di pietra in un intreccio di vie, archi, scale, camminamenti e porticati che collegano fra loro le piccole case. Una passeggiata per il borgo permette di scoprire alcuni luoghi interessanti, come l'antico lavatoio pubblico, costruito con lastroni di pietra, dove le donne vi convenivano da ogni punto del paese, trasportando sulla testa le caratteristiche uacile, i catini di rame, o la preta tonna, pietra dello scandalo, una grossa pietra incavata utilizzata come antica unità di misura del grano, sulla quale i debitori insolventi erano obbligati a sedere nudi davanti ai passanti come forma di pubblica umiliazione. Tra le chiese di Pacentro merita una visita la cinquecentesca chiesa madre. L'imponente facciata, ornata da un cornicione lavorato, è arricchita da una graziosa meridiana. La volta della chiesa è tutta ricoperta di stucchi. All'esterno il bel campanile è secondo per altezza nella valle solo a quello dell'Annunziata di Sulmona. Di fronte alla chiesa si trova una bellissima fontana. Fanno poi bella mostra di sé diversi palazzi signorili dagli splendidi portali come Palazzo Tono del 600, Palazzo La Rocca, oggi municipio, Palazzo Avoglio e altri ancora. Di notte poi assume una dimensione magica. Le fiammelle fatue delle luci illuminano contorni di esistenze passate, svanite, mentre intorno c'è solo silenzio e mistero. Non si può infine lasciare Pacentro senza aver visto le pitture rupestri. Nella grotta di Colle Nusca, poco distante dal paese, uomini delle caverne hanno tracciato con l'ocra rossa i graffiti raffiguranti 8 uomini armati di archi e frecce, scene di caccia di parecchie migliaia di anni fa. Se poi volete partecipare ai numerosi eventi organizzati, non perdete ad agosto la Sagra della Polta, dedicata alla specialità locale, la polta appunto, un piatto semplice contadino a base di verdure bollite ripassate in padella con aglio e peperoncino. oppure all'arruolamento dell'agente d'arme, una rievocazione storica in costume che ricostruisce l'arruolamento e l'investitura dei cavalieri da parte del signore di Pacentro nell'anno domini 1450. Il corteo parte dal castello e si snoda attraverso i suggestivi vicoli del borgo antico. Anche l'artigianato artistico vanta una tradizione secolare e consiste qui a Pacentro nella lavorazione della pietra bianca della Maiella, delle statuine in terracotta per il presepe, dei filè all'uncinetto e dei costumi femminili abruzzesi. Ma ora mi fermo in una bottega tipica per acquistare il top dei prodotti locali di questa vallata. La Valle Peligna è terra di antica tradizione agricola e l'aglio rosso ne è il principe assoluto. Di origine incerta, ma già utilizzato da Egizi e Sumeri, nella Bibbia viene descritto come il bene più prezioso lasciato dagli ebrei durante la fuga dall'Egitto. Efficace contro i dolori e le punture di insetti, nell'antica Roma veniva usato per prevenire le infezioni. Coltivato da secoli in Abruzzo, nella Valle Peligna, ha bulbi racchiusi in tuniche di colore vinoso e con un diametro ben al di sopra delle norme comuni di qualità per la commercializzazione e l'esportazione. L'elevato contenuto di principi attivi conferisce al prodotto un sapore particolarmente piccante, mentre l'alto contenuto di oli essenziali lo rende adatto ad un uso farmacologico ed erboristico. Gli agli intrecciati abilmente dai coltivatori rigorosamente a mano formano trecce lunghe e omogenee che possono raggiungere anche i 2 kg di peso e che vengono utilizzate anche come ornamento al di fuori delle abitazioni. Ed anche per oggi è tutto. Alla prossima! My heart will be